Buonasera a tutti, benvenuti. Siamo al secondo incontro di questa terza edizione di Fortiter et Suaviter. Fortiter et Suaviter è un ciclo di incontri che è iniziato 2 anni fa e ogni anno si sviluppa un tema con un incontro mensile. 2 anni fa il tema è stato l'amore di amicizia tra Eros e Agape. L'anno scorso abbiamo parlato della sessualità umana. Quest'anno stiamo sviluppando il tema dell'educare. Educare oggi nell'incertezza. Abbiamo iniziato lo scorso mese di ottobre con l'incontro su giovani e famiglia e questa sera svilupperemo il tema giovani siate affamati, siate folli, a partire da una parola di un discorso di Steve Jobs, inventore di Apple. Steve Jobs, rivolgendosi agli universitari di Stanford Report il 14 giugno del 2005, ebbe a dire: adesso il nuovo siete voi, il vostro tempo è limitato, quindi non sprecatelo. E questo celebre discorso, che è diventato poi famosissimo perché Steve Jobs è morto qualche mese fa, si concludeva appunto con l'affermazione: siate affamati, siate folli. Ci aiuteranno a comprendere questa espressione Don Mario De Maio, sacerdote e psicanalista, presidente dell'associazione Ore 11 di Roma e del progetto Madre Terra in Brasile, e viceparroco da Cisantandone. Troppi siamo qua i viceparroci da Cisantandone, che il primo viceparroco sono io, perciò. E ci aiuterà anche la dottoressa Agnese Mascetti, psicoterapeuta, sempre da Roma. Io li ringrazio molto per la loro presenza. Sono arrivati stamattina in aereo, con il loro aereo personale, che è stata l'ultima cosa che ha fatto il presidente Berlusconi, quella di prestarci l'aereo personale per questo loro viaggio. Ma oltre questi titoli che vi ho detto, sia Agnese che Don Mario hanno un titolo che per me è il più importante di tutti, e cioè sono degli amici. E questo titolo è quello che davvero vale e vale di più. Che cosa c'è di più importante nella vita se non appunto l'amicizia? E allora io vi pregherei già di accoglierli con un applauso. Questa mattina, anzi all'orario di pranzo, il presidente nuovo, ormai possiamo dire, del Consiglio, cioè Mario Monti, nel suo discorso al Senato ha anche accennato ai giovani, dicendo così: l'Italia ha bisogno di investire nei suoi talenti, nei giovani. Mi è piaciuta molto questa espressione, i giovani come i nostri talenti. Essere orgogliosa e non trasformarsi in una entità di cui i suoi talenti non sono orgogliosi. Quindi i giovani sono dei talenti, sono una cosa assai preziosa perciò. Allora chiediamo subito a Don Mario: cosa vuol dire che il giovane è un talento? Cosa significa che siano affamati e folli?
intanto ringrazio Don Vittorio. Normalmente non accetto inviti di fare conferenze perché, no, come vi renderete conto, non sono un buon conferenziere, anche perché poi non ci credo molto nelle conferenze. Difatti stasera faremo un dialogo insieme più che una conferenza, però ho accettato per amicizia, per amore, non potevo dire di no a Don Vittorio, che è veramente uno dei miei più grandi amici e i miei collaboratori lo sanno, e un po' mi sento amico vostro, qualche faccia qui mi è nota e quindi mi fa piacere. Il tema che sta dicendo, che ha scelto Vittorio, questo dei giovani, è un tema, adesso vedremo, che tutti ci portiamo dentro. Io vi posso dire dove sono arrivato io su questo tema, dove è arrivata Agnese, che è una delle collaboratrici che lavora molto con me e anche con Ore 11. Abbiamo fatto anche un numero sui giovani di oggi, e l'opportunità è stata anche che la Facoltà Teologica di Palermo mi hanno invitato su questo tema: quale linguaggio deve usare i giovani, deve usare la Chiesa per intercettare i giovani. La chiacchierata con voi stasera la vorrei fare a mo' di colloquio, facendovi delle domande, e sentiamo le vostre risposte insieme, poi le sviluppiamo, no? Intanto Vittorio ha citato il presidente Monti. Ce n'era proprio bisogno un po' di aria diversa, un po' di respiro, perché è cambiato lo stile. Noi che viviamo a Roma siamo abituati a questo movimento di macchine, luci, scorte, e questo presidente è arrivato con la sua valigetta senza scorta, lo sapete, con la moglie, poi dopo proprio con una grande semplicità, e ha detto questa frase molto bella che ho sentito: io che sono arrivato per ultimo qua. È bello questa cosa, no? Vi ringrazio della fiducia che avete in me, che mi aiutate. Invece eravamo abituati ad altri discorsi, io. Lui con molta umiltà si è proposto come un servitore di questa baracca che è la nostra nazione. E mi fa piacere che abbia parlato dei giovani. Bene, ritorniamo al nostro argomento. Vi vorrei fare una domanda a tutti, giovani e, come si potrebbe dire, no, sempre giovani, anche se l'età biologica è diversa, si rimane sempre giovani. I giovani sono un problema o sono una risorsa? Ecco, già c'è una prima risposta. Sono una risorsa, però in questo periodo sono un problema. Se guardo bene la faccia, immagino che sta pensando ai suoi figli. Quanti figlioli ha? Che età c'hanno? Ah, ecco.
Mi ripeto, ce n'ho tre. Quello sposato ne ha 36, uno 32 e uno 19. Diciamo che quello che di mezzo, in un certo senso, non mi crea problemi. E il terzo, perché è in una fascia d'età in cui cerca lavoro, non ha voluto continuare l'università, e quindi ecco, è il problema alla base, è questo.
In questo momento è un problema. Ecco.
È un problema perché lo vorrei vedere realizzato diversamente. Adesso sta facendo un lavoro che i lavori sono tutti belli, però non lo so, vorrei qualcosa di meglio per lui. L'aspettativa è questa, ecco. Mm-hmm. Penso che sia quella di tutti i genitori.
Ecco, la domanda, quando io la facevo, c'avevo un'altra domanda: i giovani sono un problema per chi? per le famiglie, ecco qua un problema, sono un problema per la società, sono un problema per la parrocchia, oppure possono essere forse anche una risorsa. Ecco, dal microfono là. Gli altri non sentono, abbiate pazienza. Carmela, vieni avanti e fatti vedere.
Io, scusa, ho semplicemente detto, possono essere una risorsa se si investe su loro. Si investe sui giovani, cioè se gli si danno delle prospettive.
Se si investono. Che ci dici su questo investire? Tu che esperienza hai fatto?
Io non ho fatto un'esperienza, io posso dire che se ai giovani gli si danno delle prospettive dove poter dare il massimo di loro, perché comunque hanno da dare, e allora sono una risorsa. Se i giovani si tengono accantonati come si sta facendo adesso, i giovani potrebbero essere un problema per i genitori o per chi si occupa di loro.
Io potrei chiudere la nostra chiacchierata con queste parole, perché ha detto tutto lei, no? Però adesso vediamo di svilupparlo, questo discorso. Sapete, intanto, quando diciamo giovani, è difficile oggi parlare di gioventù, perché una prima cosa che vi voglio dire, che io la sento molto forte, che non tutti i giovani nella società di oggi, tutti si fa sport, tutti si vuole rimanere giovani, non si capisce più chi è giovane e chi è anziano. Questa è la prima cosa molto forte, cioè i giovani non hanno spazio, ma non perché gli anziani non se ne occupano di loro, ma perché noi anziani vogliamo essere perennemente giovani. Il nostro modo di vestire, di parlare. E il giovane non c'è spazio. Adesso è facile fare riferimento a Berlusconi, ma lui con i capelli, chi gli dà 75 anni, no? 73? Quanti ce n'ha? 76, vabbè, chi dica sono? Non solo, ma l'atteggiamento di base non è l'attenzione ai giovani. I giovani non c'è spazio nella nostra società per loro. Lei diceva che non c'è il lavoro, ma no, come se non ci fosse più una divisione tra le persone mature, come era una volta, adesso qualche capello bianco lo vedo. Nella famiglia stessa, la figura delle persone anziane aveva un ruolo all'interno della comunità. Oggi pare che si deve cancellare questa cosa. Quando poi i giovani vecchi diventano molto vecchi, da rottamare, li si mette in una casa di riposo e scompaiono dall'orizzonte, no? E non esiste la morte, lo si nega, che è una delle cose fondamentali della nostra vita. È tutto scombinato, se ci pensate. Noi non vogliamo, se io dice, parliamo stasera della morte, voi uno va alzato e ve ne andate fuori, non se ne può parlare. Non esiste, è negato il concetto della morte. Poi vediamo le nazioni più avanzate di noi, come gli Stati Uniti, ci stanno le agenzie della morte che pigliano, fanno tutto, ma non si muore più a casa con i propri cari, non esiste proprio questo. Nella cultura il compimento della propria vita, il momento più importante della propria vita, che bisognerebbe viverlo con le persone care. Uno muore in mezzo a tutti i tubi, luci che si addumano, si spengono, in un isolamento pazzesco, capite? Nel momento, direi, più importante della vita, uno è terribilmente solo. Già lo è solo perché si trova ad andare al di là, ma intorno non chi c'ha, nessuno. Poi vabbè, c'è questo rito del funerale velocemente e si chiude lì. Allora torniamo al concetto. I giovani sono un problema per chi? O sono una risorsa? se non risolviamo questo panorama di fondo, se non prendiamo coscienza che c'è una gran confusione oggi, non solo, ma c'è anche alcuni aspetti nuovi, interessanti, che possono favorire forse una via di sviluppo. E questo aspetto nuovo, alcune caratteristiche che si vivono oggi, le faccio dire ad Agnese.
Ascoltavo la domanda di Don Mario e mi dicevo, però i giovani sono sempre esistiti nella società, allora ci possiamo, ogni generazione che nasce, ogni società che si costituisce, si può domandare, ma i giovani sono una risorsa o sono un problema? È che in realtà i giovani, proprio per il momento che vivono, si fanno le grosse domande di senso sul vivere. E contemporaneamente si fanno le domande sulla loro identità. E allora è come se mettessero a fuoco per una società quelli che sono gli snodi problematici che si sta vivendo in quel momento lì. E appunto, ascoltando Mario su questo discorso rispetto a alcune cose che sono legate all'apparire o al mettere da parte alcuni aspetti del vivere, quale può essere il diventare anziani o il morire, è che una delle cose che stiamo vivendo adesso è il vivere sull'immagine. Ecco, l'immagine è una delle cose che è sulla cresta dell'onda nella nostra società, e a questo è legato l'apparire, e con l'apparire ci sono mille sfumature che toccano anche il nostro quotidiano. Io pensavo, ma la mia mamma non si tingeva i capelli, adesso le donne quasi tutte si tingono i capelli, perché appunto, perché nelle più piccole cose, oppure non tutte, d'accordo, ma anche parecchie donne, le rughe, anche gli uomini hanno cominciato, si tolgono i peli dal corpo, vanno in palestra, si fanno i muscoli, come se appunto una parte dell'identità è relegata a ciò che appare, all'immagine. E questa cosa fa problema. E in questo i giovani sono anche una risorsa, perché ci interrogano su queste cose, su cui rotoliamo, o che comunque diventano un aspetto vitale, un aspetto che viviamo tutti, e in cui rischiamo di scivolare dentro senza renderci conto e farci le domande sul perché. E mi veniva un altro esempio, a parte le televisioni, a parte internet, adesso i cellulari sono tutti sull'immagine. Questo Natale chissà quanti di noi, anche noi le stiamo guardando in realtà, ore 11, sono usciti gli iPad. Ma c'hanno un fascino questi strumenti tecnologici, vai lì con un ditino, fai clic, puff, ti si apre la pagina, ti si ingrandisce, ti si rimpicciolisce. I nostri bambini con un tocco accendono il televisore, lo spengono. Ho visto una bimba di 2 anni che già era lì, tic, tic, col telecomando, non la magia di accendere e spegnere. Però poi di fronte ai problemi del vivere, non è che uno li risolve con il click dell'iPad, allargo, restringo, o schiaccio il telecomando e aspetto dalla televisione la risposta. Quindi i giovani sono problema, e questa è una prima pista, no, che ci lanciamo insieme, problema e risorsa, perché in una società potrebbero diventare, se gli si dà il posto, la cartina di tornasole di i punti critici, gli aspetti critici che quella società lì sta vivendo.
Ecco, già mi pare in qualche modo Agnese incomincia a darci un'indicazione. Facciamo attenzione che se vogliamo capire i problemi della nostra società, guardiamo dove sono i giovani e guardiamo dove siamo noi. Allora, facciamo un primo passaggio. Lasciamo il discorso, i giovani sono una risorsa o sono un problema? Domandiamoci, dove sono loro e dove siamo noi? cosa vivono loro oggi, cosa viviamo noi e poi cosa noi ci aspettiamo da loro. E adesso Agnese vi dirà qualche cosa dove stanno loro.
Vi racconto più che altro un'esperienza che abbiamo vissuto all'interno della nostra associazione, dove la maggior parte di noi ha una certa età. Facciamo dei convegni durante l'anno e vengono persone da tutta Italia. Allora, se ci sono delle coppie, per non lasciare a casa i bambini, abbiamo cominciato a fare uno spazio dedicato anche a loro, in maniera che le famiglie potessero venire insieme. Con poi i bambini, alcune famiglie avevano gli adolescenti e quindi hanno cominciato a venire anche gli adolescenti. Abbiamo creato uno spazio particolare proprio per loro, per i bambini e per gli adolescenti. Per gli adolescenti li abbiamo riuniti in gruppo e abbiamo chiesto loro: diteci come volete vivere queste giornate, costruiamole insieme. La risposta che ci hanno dato questi ragazzi tra i 13 e i 15 anni ci ha stupito molto. Vogliamo uno spazio, almeno 2 ore al giorno, per poter parlare tra di noi dei nostri problemi. Però tu, Agnesi, devi esserci, perché poi dopo non so se riusciamo a poi a darci la parola, se riusciamo ad ascoltarci, quindi tu vieni, fai la mediazione, però lasci parlare noi. Abbiamo il gruppo adolescenti da 2 anni oramai e a ogni convegno non ci chiedono di fare grandi cose, ci chiedono di poter parlare dei loro problemi, di essere ascoltati. E poi sulla domanda: ma perché non avete spazi in cui... No, le nostre giornate sono piene. C'era una bimba di 10 anni che si era inserita perché aveva il fratellino più grande, quindi mi dice: Agnese, tu non hai idea di come è piena la mia agenda. Mi scappava da ridere, poi l'ho ascoltata. Allora, esco da scuola alle 1:30, vado a casa, pranzo, alle 2:30 il lunedì vado in piscina. Poi a casa devo fare i compiti. Il martedì, pensa, devo anche andare a catechismo. Poi dopo, no, siccome mi piace l'equitazione, allora vado a cavallo. Dopo però alle 5 era stressata da un tempo pieno di cose dove non c'era spazio. E questa è stata la seconda cosa che ci hanno chiesto gli adolescenti: uno spazio per giocare. Giocare all'aperto, giocare senza avere le cose in mano, giocare muovendoci. Questo per quanto riguarda gli adolescenti. Invece i giovani, anche lì sono venuti dei giovani, li abbiamo incontrati anche settimana scorsa, di una parrocchia di Roma, una bella parrocchia, organizzati, una bella parrocchia proprio. E la prima domanda è stata: ma perché se venite a ore 11 e non vi basta stare in parrocchia, e che cosa chiedete a noi di ore 11? Chiediamo uno spazio vuoto per andare oltre le risposte che ci danno i grandi. Anche lì, guardate com'è interessante, tra l'accelerazione del tempo che stiamo vivendo, corriamo, e dove andiamo? E facciamo correre anche i bambini in un tempo sempre più stressato, sempre più pieno, e appena gli dai un piccolo spazio di ascolto, sia agli adolescenti che ai giovani, ti domandano uno spazio vuoto, ti domandano un vuoto. È affascinante questa cosa, ci interroga molto e sarebbe interessante appunto condividere anche con voi o condividere con qualcuno dei giovani che è qua, cosa ne pensa e se hanno voglia di dirci qualcosa.
Gruppetto. Niente, allora aspettiamo, quando ci avete voglia di dire qualcosa. Cosa chiedono, dove stanno i giovani di fronte alla religione? Ci domandavamo, nella famiglia, lo riprendiamo infine il discorso della famiglia, nella società di oggi, abbiamo detto qualche cosa nella società di oggi, come se non c'è spazio per loro, perché tutti dobbiamo essere giovani. Vediamo un po' all'interno delle nostre comunità, come si pongono i giovani oggi di fronte alla religione. Adesso ridò subito la parola a Agnese per descrivere come si pongono loro. Sapete, c'è una bella pubblicazione, se qualcuno di voi la vuole leggere, di un bravo sacerdote, sul numero di Ore 11 noi lo citiamo, Don Armando Matteo, che ha scritto questo libro, La prima generazione incredula, una nuova generazione incredula. Che significa generazione incredula? E come si ponevano prima, ci ponevamo noi nella nostra età di fronte ai problemi della religione, come si pongono oggi i giovani di fronte a questi problemi? Una cosa da precisare nel discorso sui giovani, che noi anziani dobbiamo dimenticare la nostra esperienza di giovani. Non dobbiamo pensare ai giovani di oggi pensando a come noi eravamo quando eravamo giovani. Perché? Perché tutto è cambiato, come diceva Agnese. I tempi sono sfalsati. Ai nostri tempi noi sapevamo quello che dovevamo fare: andare a studiare, cercarci un lavoro, mettere su una famiglia. Oggi non credo che i giovani facilmente pensano questo o hanno chiaro che cosa li aspetta. Quindi evitiamo l'errore di pensare ai giovani pensando alla nostra gioventù. È un errore fondamentale. Poi ci scappa: quando ero giovane io facevo così, ma tu non vuoi fare. Sentiamo, vediamo di capire un po' meglio dove sono oggi i giovani in questo momento, e che cosa succede a loro, qual è l'atteggiamento di fondo, in modo particolare di fronte alla religione, alla Chiesa.
Non so cosa ne pensate voi, ma credo che con molta umiltà ci dobbiamo dire che il tipo di linguaggio che usiamo, il tipo di proposte che facciamo, non li raggiunge più. Non li raggiunge i giovani, perché non raggiunge quel livello di profondità di domande che si esprime poi in inquietudine, che si esprime anche con tutte le forme di disagio nuovo che emergono, dalla noia, dall'indifferenza, dal non sapere cosa fare, dal non sapere cosa scegliere, dalle forme di depressione, dalle forme anche più estreme di suicidio giovanile o di anoressia, che sono le forme di disagio nuove che stanno emergendo nei giovani. Perché sono le domande fondamentali di senso, il mistero della vita, la nascita, la morte, il perché esistiamo, le domande di senso sulla nostra identità. Mai come in questo periodo, appunto, i ragazzi studiano e non sanno se potranno fare il mestiere per cui hanno studiato, ma crea una tale insicurezza dentro. C'è un'insicurezza anche nell'identità sessuale, mai come in questo periodo esplode appunto tutto un fenomeno legato all'omosessualità o alla bisessualità. Non che non c'era prima, ma in questo momento è esploso in modo molto più evidente. Parto dai disagi per tornare poi alle domande di senso. Certo che la dimensione religiosa o la dimensione spirituale dovrebbe mettere a fuoco quelli che sono gli elementi portanti, il diventare umani, la nostra umanità. E noi siamo ingessati nelle risposte rituali. Quanti giovani ti dicono: sì, ma io sento il desiderio di domandarmi perché vivo, perché esisto, perché ci sono, ma certo non vado in chiesa a sentire le risposte, cioè non trovo più lì le risposte che vanno a dissetare la sete. Il fatto è che non lo trovo in un posto dove dissetare la sete, e quindi anche lì prendetela come un'immagine, e poi si beve la coca, la Coca-Cola, la Fanta, la gazzosa, e poi si beve la birra, e poi si bevono i superalcolici. Mai come in questo periodo abbiamo ragazzi sempre più di un'età minore che bevono superalcolici. Ma anche questo che indicatore è di una sete più profonda? E purtroppo non è nei nostri ambiti che trovano le risposte. E anzi, Don Armando sostiene in questo libro, e lo chiamo così, La prima generazione incredula, mentre prima la domanda si portava anche e poi delusi magari si andava via, adesso non si va neanche più a domandarla alla religione la risposta. Ma questo non vuol dire che la sete non c'è, altro che se c'è, appunto. E laggiù in fondo siete d'accordo? È sempre possibile intervenire su questi discorsi, quando volete. Dov'è il microfono? È giù? Ecco, facciamo così, ve lo porto giù, che così quando volete...
Oggi quando Don Vittorio è venuto a prenderci e naturalmente abbiamo parlato di questo incontro, gli ho chiesto: tu cosa ti aspetti dal nostro intervento? Non ve lo dico cosa ha risposto lui, ma neppure vi dico, e non l'ho detto a lui, cosa mi aspetto io che voi facciate alla fine di questo intervento. Allora, torniamo al nostro discorso di questa grande distanza che c'è tra dove siamo noi con il nostro linguaggio. Adesso io vorrei parlare più del nostro ambito religioso. Se voi domandate a un giovane che cos'è il confessionale, sapete che cosa vi rispondono? Vediamo. Grande Fratello. Tutta una serie di termini che noi continuiamo a usare nelle nostre chiese, che purtroppo sanno di pensiero magico, di qualche cosa che ti dà la risposta e ti calma la preoccupazione, non solo le parole, ma anche i gesti, la ritualità, l'andare a messa, il fare dei gesti. La cosa sorprendente è che ci sono delle persone mature sul piano professionale, che hanno delle grandi attività, che sono anche ricche di pensiero, che qualche volta noi incontriamo, sul piano religioso sono estremamente bigotti, fanno dei gesti che non hanno senso, che non sono legati con la loro vita, ma tu vedi che proprio è un gesto magico, come per tranquillizzare qualche cosa che uno si porta dentro o assolvere a un bisogno che si è imparato. La scena classica è prima di mangiare: chi si fa la croce, chi dice la preghiera, chi non la dice, oppure in aereo qualche volta, adesso sempre meno, in macchina, oppure il dovere andare la domenica a messa, che uno ci sta male se non ci va. tutto questo armamentario fa parte di un sistema che noi come Chiesa proponiamo, che ci fa sentire buoni. Se andiamo la domenica a messa, abbiamo pensato cose buone, torniamo a casa e ci sentiamo più buoni. Però quante prediche abbiamo sentito? Qualche volta anche, una volta ai miei tempi c'era il quaresimale, ve lo ricordate, no? Tutta la quaresima si ascoltavano delle prediche. Ma quanta, diciamo, spirito evangelico si respira nelle nostre piazze, nei nostri ambienti, di dove si vive. I modelli quali sono? Il modello prevalente è che uno dice che è religioso, ma la sua vita dice tutto il contrario, e questi giovani lo percepiscono, questa forte incongruenza. Cioè, un conto è il proclamare delle cose, ormai è diventato scontato, e poi dall'altra parte c'è tutto un altro comportamento. Non solo, ma il valore della religione per la vita di un giovane o per la vita, chi ci crede veramente? Oggi c'è un grande atteggiamento di rispetto verso gli altri, verso i diversi modi di pensare, ma in realtà chi di noi è convinto che la religione fa parte in modo strutturale della vita di ogni uomo ed è, diciamo, una specie di grammatica che aiuta poi a decifrare i fatti della vita, che ti può veramente aiutare? È qualche cosa che si vive la domenica, che in certi momenti viene fuori, ma il legame tra la ricchezza di principi del Vangelo e i comportamenti della persona non esiste più. Lasciamo perdere i grandi personaggi che voi conoscete, ma anche nella quotidianità di ogni giorno, il messaggio che noi mandiamo è che poi in fondo non siamo convinti di quanto sia importante e strutturante la religione per la vita delle persone. Perché? Perché c'è una gran confusione tra questo armamentario che tranquillizza le persone e la ricchezza di senso che Gesù Cristo è venuto a portare e che dovrebbe accompagnare ogni uomo, anche se non entra in chiesa, ma lì può trovare la risposta, il senso del vivere. Questa divisione è molto, molto, molto radicata nella nostra cultura, nella nostra società. Perché? Perché immancabilmente la nostra educazione religiosa rimane a livelli molto infantili, come se non c'è una crescita che accompagna quella psicologica e quella umana, una crescita anche nel modo di vivere la religiosità, nel modo come viene interpretata, come viene vissuta, come poi viene realizzata. Purtroppo, o per fortuna, questa è l'atmosfera che si vive oggi, ma io credo che in questa atmosfera, che è come un pantano, incominciano a nascere figure nuove che veramente esprimono attraverso la loro vita e non con le parole quella che può essere una ricchezza che noi adulti diamo per scontata, ma che poi noi non realizziamo, non viviamo concretamente nella nostra realtà.
Volevo riprendere, non so se l'avete visto o se giù in fondo l'avete visto, in YouTube c'era il filmato, ne accennava padre Don Vittorio all'inizio, della piccola conferenza che Steve Jobs ha fatto nel 2005 in occasione di un incontro con degli universitari. Non si sa se lui fosse credente o meno, Fatto sta che questo discorso ha fatto il giro del mondo e tra i giovani c'è stato un tantam, un passaparola. Che cosa ha detto di così straordinario, appunto? Cosa ha fatto? Ma adesso stavamo parlando più della dimensione della religiosità, no? Che cosa ha detto? Sono stato adottato, mia madre mi ha abbandonato e quindi la mia infanzia è stata difficile. Non sono uno che è arrivato al successo perché ha avuto tutto, anzi, ho avuto le mie ferite, le mie grandi ferite iniziali. Ecco, di fronte all'onnipotenza, appunto all'apparire, al non essere senza limiti, senza faglie, senza fragilità. Lui è partito parlando della sua esperienza dicendo ho fatto fatica a crescere. Poi sono andato all'università, ho mollato quasi subito. Facevo il barbone, riportavo le lattine vuote della coca per riuscire con quei pochi centesimi a mangiare alla giornata. Deve aver vissuto qualche anno della sua giovinezza così. E poi pian piano si è incamminato. Poi l'altra cosa che appunto dice sul filo rosso della mia identità, nella ricerca di quello che potevo essere, ho seguito il mio desiderio profondo. Ho seguito l'anelito dentro e ha detto ai giovani non mollate su questo, non mollate su quel filo rosso della vostra identità che vi attira, che vi porta verso un oltre. E poi il terzo aspetto, era già malato, ma aveva subito l'operazione e stava decisamente meglio, è morto pochi mesi fa, quindi 6 anni dopo, ha parlato apertamente della morte, della sua malattia e della sua morte. Cioè, una religiosità, non lo sappiamo se era credente o no, sicuramente degli aspetti legati alla spiritualità, dove il limite, la fatica, il confine, il non tutto subito, la dimensione del morire, quindi le domande perché siamo vivi, come orientarsi nella propria vita, quali scelte fare. Di fronte alle scelte, appunto, questo è uno dei punti grossi dei ragazzi, le scelte hanno una miriade di possibilità, ma qual è quella giusta? Perché se tutto è possibile, che cosa realmente dà senso? È lui che gli dice ascoltatevi, sentite dentro quella che è la cosa che voi sentite importante e non mollate su questo. Ma riuscisse la Chiesa appunto a tradurre, non è che appunto che non c'è nella dimensione religiosa, non è che nel cristianesimo, nella figura di Gesù, non ci siano queste cose. Non troviamo più una maniera vitale per poterglielo dire, per poterglielo trasmettere, per poterli coinvolgere. Però se non riusciamo più a farlo, vuol dire che qualcosa non funziona dentro di noi. Perché se uno è appassionato di qualcosa, la passione ti luccica negli occhi. Quindi se non riusciamo più a trasmettere i valori evangelici, ci dobbiamo interrogare forse se riusciamo e come riusciamo noi a viverli. Ecco qui allora, torniamo all'inizio, problema o risorsa? O messa a fuoco delle cose che potrebbero aiutare anche noi a star bene, perché ci porterebbe anche noi più sull'essenzialità.
Vi racconto di un giovane che si è laureato alla Normale di Pisa, 27 anni, è diventato professore negli Stati Uniti, un italiano. 27 anni, guadagna 70.000 euro al mese, all'anno. Aspettate, adesso non... No. 70.000 euro all'anno, 27 anni, che è una bella cifra. E mi ha colpito questa cosa. Come ha fatto questo ragazzo ad arrivare a questo obiettivo? Agnese parlava di Steve Jobs, chissà ha fatto un impero economico, anche se lui diceva noi non vendiamo prodotti ma cambiamo lo stile della vita, e in un certo senso è vero. Per noi che ci occupiamo della sofferenza della mente umana, questo ragazzo adottato, non so se qui fra voi c'è qualcuno che è stato adottato, il potere esprimere una potenza di vita in quella forma, non mollare mai, è un miracolo, guardate. Voi sapete che noi andiamo in Brasile e abbiamo creato una piccola comunità per giovani che non hanno niente e nessuno. E la grande difficoltà che noi viviamo con questi giovani è che quello che ci dicono loro vale 3 mesi. Dopo 3 mesi non ce la fanno, mollano, cambiano, poi magari ritornano. Vi vorrei leggere una lettera, ma la so a memoria, di un ragazzo intelligentissimo. Erano 4 ragazzi abbandonati dalla propria famiglia. Questo ragazzo con un livello di intelligenza superiore, Don Vittorio l'ha conosciuto, si chiama David. Lui andava, parlavamo con i professori, dopo 3 sere si annoiava a scuola perché le cose che dicevano erano troppo ripetitive, lui era avanti. Lui ha imparato l'italiano sentendo parlare noi gli portiamo dei libri in italiano. Andava alle lezioni la sera, ma si annoiava perché? Perché gli altri erano molto veloci. E questo ragazzo non riusciva poi ad avere la costanza, a continuare, perché come i giovani, i figli adottati si portano dentro, chi di voi ha questa esperienza lo sa benissimo, si portano dentro una grande frattura, manca una forte integrazione. Bene, Steve Jobs, il miracolo non sono le parole che lui ha detto, ma quello che ha fatto, la costanza, come lui ha saputo vincere questo senso di inferiorità, questo senso di abbandono, ed è saputo realizzarsi. Che pensare dei giovani? Come poter creare un ponte tra noi e loro? I giovani in questo momento sono quelli che a noi vecchi ci insegnano tante cose. Quando io non so dove mettere le mani sul computer, mi rivolgo a un giovane e lui proprio ti dice in 2 minuti tutto. Su molte cose loro sono molto più avanti di noi su queste conoscenze. Io credo che quello può essere un punto d'incontro. Da una parte loro hanno una possibilità di comunicare velocemente con questi strumenti, fanno i blog, mandano questi messaggi, seguono tante cose, però tutti questi strumenti, a mio parere, hanno bisogno di noi, hanno bisogno di far fluire contenuti in questi, perché altrimenti vi accorgete proprio il vuoto c'è in tutto questo. Allora, che ora abbiamo fatto? Quanto tempo ci abbiamo ancora? Ci vuoi vedere crollare? Vi vorrei comunicare il pensiero che mi attanaglia, ed è questo: chi di noi ha il coraggio di scommettere sui giovani? A chiacchiere tutti. In realtà, poi, dove stiamo noi adulti? Siamo quelli che sappiamo tutto, che sappiamo dire a loro quello che debbono fare. E nelle famiglie, sì, mamma, magari non ci ascoltano, se ne vanno via, oppure noi parliamo, diciamo, facciamo, diamo dei consigli, e loro sono su un altro mondo. Quale può essere il punto d'incontro? Intanto credo che noi abbiamo bisogno di un po' di freschezza. Siamo troppo vecchi oramai, con le nostre abitudini, con i nostri rituali, facciamo delle cose in cui neppure noi crediamo. Abbiamo bisogno di un po' di pulizia, di aria fresca, di genuinità, anche di una sana radicalità. E mi riferisco nell'area del mondo religioso. I giovani non è che non credono, ma non credono nel nostro Dio, nelle immagini di Dio che noi abbiamo dato loro, nelle immagini che hanno imparato nel catechismo. Ancora nel nostro catechismo si parla che Dio ti vede, che Dio ti punisce. Ancora noi trasmettiamo, non in questa parrocchia, un'immagine di Dio ragioniere, che se tu ti comporti bene, Lui poi ti premia. E allora capite che noi dobbiamo andare a messa, perché poi Dio ti aiuta. Abbiamo ridotto Dio con la nostra piccola mentalità commerciale, ma questo è un Dio che non serve a nessuno e che non c'è scritto da nessuna parte. Eppure noi, l'altro giorno sentivo una persona che mi diceva questa espressione, sa, ho sentito una frase, posso dire, un personaggio che ricopre un ruolo molto grosso anche all'interno della curia romana. Ho imparato una cosa, che Dio non ci vuole perfetti, ma ci vuole felici. Ho detto, mamma mia, ho detto complimenti dentro di me, ascoltando questa persona. E invece noi ci portiamo dentro questo pensiero ossessivo della perfezione. Ma dove sta scritto questo concetto che noi dobbiamo essere perfetti? Che la volontà di Dio, noi poi siamo stati formati a questo concetto della volontà di Dio, che poi era la volontà di quello che ci stava davanti molte volte, che ce la trasmetteva. Allora come noi dobbiamo liberarci da tutta una serie di costruzioni che non hanno niente a che vedere con Dio, con la vera religione, ma hanno a che vedere con le nostre paure, sono dei calmanti, tutta una serie di rituali che noi facciamo per sentirci buoni. E la ricchezza di vita che ci dovrebbe accompagnare, che dovrebbe suscitare il messaggio evangelico, dove è andata a finire? Allora questo è dove stiamo noi. Se noi riuscissimo a creare un punto d'incontro con i giovani, ma dove, qual è il punto d'incontro con loro? Che dovremmo accettare una domanda che ci è stata fatta anche a noi. Noi vorremmo vivere un'esperienza più umana, una umanizzazione. Giovani che sono avanti negli anni dell'università, ci ha molto colpito, ma perché ci fanno questa domanda? Perché in realtà la vita che noi viviamo non è una vita da uomini, è una vita di alienati. L'amicizia, la relazione, il fermarsi, il godere delle cose piccole e semplici, delle cose belle, dove sta? È una grande corsa dove tutto è commerciale. Ecco una frase che mi disse un giovane brasiliano che è arrivato: in Italia si paga tutto, perché arrivava all'aeroporto e ci volevano i soldi per prendere il carrello, poi si metteva sull'autostrada e bisognava pagare l'autostrada, e dice qui tutto quello che si prende si compra, non esiste più il concetto di gratuità, non esiste. E dov'è l'uomo in tutto questo? Allora dicevo, se noi riuscissimo a fare un'alleanza con i giovani su cercare insieme come diventare più uomini, come ritornare ad essere semplicemente uomini, recuperare tutta la ricchezza dell'umanità che si è espressa nel Vangelo. Pensate, Gesù non parlava mai di peccato. Su quanti incontri che ha fatto, mi pare, qua i biblisti mi potevano, su 270 incontri che riportano il Vangelo, lui 5-6 volte ha parlato di peccato, no? Perché? Perché quando incontrava l'altro, lui trasmetteva, cercava di capire dove stava l'altro, e l'altro se ne andava più ricco nella sua umanità, ritornava nella sua vita. Allora dicevo, se noi riuscissimo a stabilire, a buttare fuori tante delle cose che abbiamo in testa, se dentro di noi nascesse il desiderio di qualche cosa di più semplice, di più umano, di qualche cosa che è legato alla nostra identità profonda, dove siamo veramente noi, qual è la qualunque sia la nostra età. Pensate, vite organizzate un po' in modo alienato, non su quello che noi veramente siamo. Se ci ponessimo questa domanda, e però se riuscissimo a fare questo sforzo, a pensare di creare uno spazio per i giovani dove loro possono esprimere il loro desiderio, dove magari, se volete in un modo strano, possono poter dire quello che veramente sentono nel loro profondo, e noi avessimo la pazienza e la capacità di ascoltarli, credo che qualche cosa potrebbe cambiare. E è difficile tutto questo, guardate. Vi vorrei dire ancora due parole sul concetto di bisogni e di desiderio. La maggior parte di noi anziani siamo molto preoccupati dei bisogni dei giovani. Non gli facciamo mancare niente. Poi quelli che ha qualche capello bianco, che è figlio della guerra e che ha sperimentato quello che è stata la mancanza, la sofferenza, ricolmiamo di cose questi giovani. E viviamo in una società dove tutto ci viene proposto, dove tutto è commercializzato. Ma la parte del desiderio, cioè quello che uno è veramente, che cosa prova veramente, non lo sappiamo noi, perché mai ci siamo stati aiutati a capire dove stavamo veramente noi. E se noi riuscissimo a creare questo spazio per i giovani, dove loro possono veramente sentire quello che desiderano, io credo che lì scatterebbe questo processo di più umanizzazione e anche questo processo di cambiamento. Questo è molto difficile realizzarlo, perché noi siamo impazienti, perché noi abbiamo paura di venire scardinati, che questo castello di carte delle nostre sicurezze che abbiamo messo su, i ragazzi ce lo possono buttare giù in un colpo solo. E loro, dall'altra parte, però, vivono questa sofferenza. Si parla di nichilismo, per loro è importante il niente. Questo è terribile. Perché il niente? Questo niente che viene riempito dalle cose che diceva Agnese. Perché il niente? Dov'è il senso della vita e dove c'è il punto in cui noi possiamo incontrarci con loro?
Solo un ultimo pensiero, che è questo: queste cose non si improvvisano e si fanno insieme, e quindi la potenzialità che appunto un gruppo parrocchiale, una parrocchia, persone che vivono, che condividono il quotidiano nel loro piccolo, c'è questa grande potenzialità. Da soli i giovani non ce la fanno, ma appunto loro interrogano noi. E nell'attraversare con loro le loro domande, le loro inquietudini, i loro vuoti, scardiniamo le nostre false sicurezze e rimettiamo al centro quella dimensione dell'umanità che è tutta da riscoprire, però insieme a piccoli passi. Mi veniva da dire così, in una pastorale del quotidiano, appunto, non è fuori dalla nostra portata. Perché appunto il rischio è che in questo vortice dove i mercati portano avanti tutto, e adesso lo stiamo vivendo anche a livello di democrazia, i mercati, le banche, queste, i soldi, il valore di cose, ecco, ci trascinano lontano, e andare controcorrente uno da solo non ce la può fare, è solo insieme. Insieme, giovani e adulti, insieme sul proprio territorio, lì dove ci si fa le domande della fede, appunto, lì dove si condivide l'Eucarestia, dove si spezza il pane insieme, dove si spezza la parola insieme, dove si condividono le domande e le inquietudini di tutti i giorni. quindi è un grande augurio dal fondo della Chiesa venire in su, di riscoprire uno spazio insieme per camminare.
Volevo sapere qual è la chiave di lettura proprio per questo, per trovare questo incontro con i giovani. I giovani che quando si parla di religione si crea un muro, invece di avvicinarsi, anche se i genitori si vogliono proprio avvicinare ai giovani e parlare di religione nel modo più semplice, giusto? Si crea un muro, come, cioè, è difficile, ecco, buttare questo ponte, come si deve fare? Cioè, a volte sembra anche che una sembra viene derisa, ecco, dai ragazzi, cioè, guardate magari così un po'. Con sufficienza, e questo fa molto male, dispiace, però a volte non si trova neanche il modo come comunicare, saper comunicare con i giovani.
Bene, c'è qualche altra persona che ci dice qualche cosa? Sentiamo le vostre reazioni a questi discorsi, che cosa pensate?
Grazie. Pensavo a questo. Qui ci sono anche delle coppie giovani. Di solito quando o le catechiste o noi religiose incontriamo mamme con figli piccoli o meno piccoli, interpelliamo i ragazzi, ma la risposta immediatamente viene dalla madre o dal papà se sono presenti. Quindi non so se capita anche a voi che quando c'è una domanda fatta ai figli, subito la risposta viene fatta dai genitori. Questo metodo porta il ragazzo a non avere la forza di esprimersi in pubblico, di esprimersi anche negli incontri quando sono più adolescenti, perché noi abbiamo, non dico molti gruppi, ma alcuni gruppi che per tirar fuori una parola dai giovani, dai giovanissimi, bisogna interpellarli più volte perché dicano qualche cosa su quello che si è detto. È vero, potrebbe anche darsi che quello che si dice non risponde o non c'è il linguaggio giusto come avete detto voi. Ecco, bisogna proprio cominciare anche da quando hanno un'età piccola, andando avanti in modo tale che quando sono un po' più grandi riescano ad esprimere il loro pensiero, perché è proprio difficile tra i ragazzi, i giovanissimi, metterli anche tra di loro a fare il vuoto, lo si fa, ma è troppo vuoto. Io non sono l'animatrice dei gruppi, tuttavia mi accorgo che pur essendo giovani gli animatori, mi pare sempre una lezione, non mi sembra un dialogo, un suscitare domande, nessuna domanda viene fuori. Quindi qui dobbiamo proprio aver pazienza e cominciare da chi propone a cambiare sistema.
Io credo di essere molto fortunata allora, perché ho un'esperienza estremamente positiva sia come insegnante di religione sia come animatrice del gruppo dopo Cresima, i ragazzi che sono lì in fondo, perché non vivo questa sofferenza. Noi ci incontriamo un'ora e mezza, due, e se non dico taglio, loro continuerebbero. Veramente lo possono confermare i ragazzi che sono lì in fondo. Anche come insegnante di religione ho un'esperienza positiva, molto positiva. Concordo perfettamente con quanto ho ascoltato questa sera e vi ringrazio, perché è la mia esperienza di tutti i giorni. Io insegno religione in un liceo. Forse la mia fortuna è che questo liceo si trova in un paese, non al centro di Catania, quindi sono ragazzi, non trovo nessuna difficoltà di comunicazione con loro. L'ora di religione è uno spazio in cui loro possono esprimersi e la amano, cioè è vero quello che lei diceva, i ragazzi si chiedono, si pongono le domande di senso, hanno bisogno di essere ascoltati, hanno bisogno di esprimersi, e quando c'è la possibilità di farlo, lo fanno, e hanno bisogno di questo. È verissimo il fatto che loro non trovano in chiesa ciò che cercano, però sono consapevoli. Io per esempio all'inizio, quando incontro una classe la prima volta, la prima cosa che faccio è cerco di tirar fuori le loro domande, no? Chiedo quali sono le vostre domande. Già proprio dal quarto ginnasio sono domande profondissime, anche sulla morte. Lei parlava della morte, io faccio con i ragazzi anche piccoli di 14-15 anni dei discorsi sulla morte bellissimi che con gli adulti non potrei mai fare, però quando chiedo loro qualcosa circa la loro esperienza di fede nelle parrocchie, è molto scarso. Per esempio la media è in ogni classe due ragazzi frequentano la parrocchia, la maggior parte non frequenta. E volevo concludere con l'esperienza di proprio ieri in una lezione, un ragazzo di secondo liceo scientifico, e si parlava della Bibbia, e si parlava di Dio in un discorso, e questo ragazzo ha detto questa cosa che mi ha colpito molto, ha detto io frequento, è uno dei pochi che frequenta la parrocchia, non questa parrocchia, dice io frequento il dopocresima, vado in chiesa, ho tante difficoltà, ho dei problemi, e io so quali sono i suoi problemi, anche abbastanza seri, dice io vorrei tanto che Dio mi aiutasse, ma io Dio non lo sento, Dio non mi aiuta, io non so come sentire Dio, non so come cercare Dio, non so come ascoltare Dio, non so come farmi aiutare da Dio, e tutto quello che cerco io in chiesa non lo trovo. E poi dice io continuerò ad andare in chiesa anche se confido poco nel, cioè, so che non troverò lì ciò che cerco, io però continuerò ad andare. E mi ha colpito molto questo ragazzo, perché non lo so, potete capire perché mi ha colpito.
Io anch'io ringrazio molto della relazione che è stata fatta così precisa e puntuale, e quello che mi fa pensare è che la società ha bisogno come sempre di guide spirituali, cioè che la Chiesa diventi veramente quello che deve essere, cioè grande esperta di umanità e grande esperta di divinità. Di umanità perché deve conoscere chi è l'uomo e come cresce, come si evolve, quali sono le sue profonde esigenze, domande, e deve conoscere come Dio relaziona con l'uomo, come gli parla, come comunica con lui, ecco la grande domanda, no? Che il ragazzo si fa, che più o meno tutti si fanno, ma che fanno fatica poi a trovare risposta, soprattutto purtroppo appunto in quello che nelle chiese generalmente viene impartito, che non è formazione spirituale, umana e spirituale, è formazione morale, principi che riducono il Vangelo tante volte a degli assiomi che tutti devono mettere in pratica nello stesso modo, nello stesso tempo, nello stesso spazio, facendo veramente delle frasi di Gesù dei letti di Procuste, dove tutti devono rientrare in uno schema, no? Senza invece guardare la singola persona, chi è, quanti anni ha, qual è la sua esperienza di vita, qual è la sua chiamata, applicando quindi un discernimento molto sottile, molto profondo, che va fatto sul singolo, non sulla frase presa così. Dove sta scritto che dobbiamo essere perfetti? Purtroppo sta scritto nel Vangelo e lo dice Gesù. Il dramma è che significa quella parola lì. Cosa significa? Viene presa come una specie di perfezione appunto morale, dove devi essere senza difetti, senza pensieri, senza emozioni, senza tipo, senza niente, una specie di angelo disincarnato, che è un dramma proprio, ha rovinato tante generazioni, secondo me. Tante generazioni. A me piace leggerla quella parola, visto che è dentro la parola telos, che vuol dire compimento, dovete essere compiuti, dovete essere quello che siete. Ecco il discorso della felicità, no? Dell'arrivare a essere ciò che si è, come singola persona, perché è perfetto come Dio, ma quando mai? È assolutamente impossibile. E poi la questione dei linguaggi che diceva giustamente la dottoressa, no? Ecco, un mondo globalizzato come il nostro, dove Oriente e Occidente sono diventati ormai un tutt'uno, credo che veramente c'è bisogno che noi che siamo addetti ai lavori impariamo altri modi di esprimere gli stessi principi che sono nel Vangelo, che sono principi assoluti, ma che oggi i ragazzi non sono più disponibili ad accogliere con gli stessi termini, perché sono abituati a un'altra lingua. Allora è come se un arabo pretende di fargli capire le cose in turco e dice: ma io veramente non lo so, parlo un'altra lingua, no? Proprio due esperienze così semplici. L'altro giorno mi è stato dato di poter aiutare una bambina di 11 anni a uscire da un problema grosso che sta affrontando dentro la scuola, dicendole solo questa frase: tu puoi essere una guerriera della luce. Se vuoi, questa è l'occasione per imparare a usare le armi. Questa frase ha cambiato tutta l'impostazione che lei aveva davanti al problema. Ma guerriero della luce viene dalle parole di Paolo, perché è lui che parla delle armi della luce. Ma non è un'espressione di Paolo, è un'espressione di Paolo Coelho. Però lei è servita quella parola lì. Come ad altri è servito dire: devi trovare la tua leggenda personale. Con quello che leggono, questa parola per loro è, e poi tu li chiami vocazione, è la stessa cosa.
Bene, allora vorrei concludere questa serata con alcune immagini. E naturalmente, come già capite, io mi adatto al sistema di comunicazione che c'è oggi, che è fatto attraverso le immagini. Quando noi, dicevo un mio amico, offriamo ai giovani i nostri valori, facciamo la stessa scena di uno che ha raccolto dei fiori, gli si sono seccati in mano e li vuole dare a questi giovani, e loro vedono delle cose appassite nelle nostre mani. E quindi l'immagine seconda che vi voglio lasciare, e poi vi dirò qual era il mio obiettivo nel parlare con voi: facciamo in modo che siano i giovani che abbiano la possibilità di potersi rendere conto della piccola gemma di vita che portano dentro, che possa venire da loro, possono veramente sentire il valore che hanno dentro, non i nostri valori, i nostri ideali. Sarebbe bellissimo se noi potessimo creare uno spazio perché loro possano tirar fuori questa gemma e noi, forse il nostro fiore appassito in mano, lo possiamo mettere da parte e insieme a loro forse cercare quella parte nostra che non si è mai espressa nella propria vita. Queste due immagini vi voglio lasciare stasera, quello dei fiori recisi e del bocciolo che sta dentro ogni cuore, soprattutto nel cuore dei giovani, che vuole esprimersi e non vuole appassirsi come siamo un po' tutti noi spesso appassiti. L'obiettivo che io mi proponevo, caro Don Vittorio, era questo: che andando a casa ognuno di voi gli venga la voglia di cercare un giovane per ascoltarlo, proprio gli venga la voglia di cercare un giovane per mettersi con lui a fare qualche cosa che noi anziani lasciamo da parte, questo tutto sapere che abbiamo, che ha stufato anche noi, e che ci apriamo a qualche cosa di nuovo, di bello, qualche cosa che sappia di quella follia o di quella sete che portano dentro i giovani. Siate folli e siate affamati. Che cos'è la fame se non un desiderio che ci ritorna ogni giorno, almeno 3 volte al giorno? E noi la forza della vita è una fame che ci portiamo dentro, è un desiderio grande che non dobbiamo mai mettere da parte, che si esprime in inquietudine, si esprime in insoddisfazione, qualche volta anche in depressione, qualche volta anche in rabbia e ribellione. Ma questo è un buon segno, vuol dire che ancora non siamo morti. C'era un grande studioso che faceva questa preghiera: Signore, fa che quando arriva la morte mi trovi vivo. E con questo pensiero vi auguro una buona serata e speriamo di rivederci ancora. Qui lo dico e qui lo nego, speriamo che Vittorio mi inviti ancora un po' a stare insieme a voi, magari per ascoltarvi.
L'applauso dice di sì, dice di sì. Agnesina, dice un pensierino anche tu e poi concludo io alla fine.
Prego, poi devo dire alcune cose semplicemente di routine.
In realtà volevo provare a tradurre in preghiera e quindi... Sì, sì.
Allora, io ringrazio ovviamente sia Don Mario sia Agnese e vi ringrazio anche persone che hanno seguito via internet, sono arrivati dei messaggi, abbiamo la diretta internet, persone che non potendo essere qui di persona personalmente, come direbbe Catarella, hanno però potuto seguire via internet e ringraziano anche di questa possibilità. Io vi invito anche ai prossimi incontri che saranno il 16 dicembre con Don Valentino Salvoldi. Il tema sarà Ma e fa ciò che vuoi, i giovani e l'amore. L'altro incontro programmato sarà poi a marzo e quindi qua ci sarà anche Don Mario sicuramente, perché avremo la grande gioia di avere con noi il professor Vito Mancuso il 3 marzo. Il tema sarà In che Dio credono i giovani? Quindi ritorneremo su questo tema. Il professor Mancuso oggi è tra gli scrittori più affermati, il suo ultimo libro Io e Dio ha già venduto 100.000 copie, è uno dei best seller del momento. E quindi grazie proprio a Don Mario siamo riusciti ad arrivare al professor Mancuso. E Don Mario ci parlava di Madre Terra, io ci sono stato 2 volte e a Dio piacendo ci andrò prossimamente la 3ª volta, e questo ragazzo David, me lo ricordo bene, perché era talmente intelligente che ha voluto da me un regalo, ha voluto che io gli regalassi il libro di Harry Potter in italiano, quindi per leggerlo in italiano. E siccome appunto anche noi vogliamo mettere il nostro piccolo contributo per Madre Terra, allora per ringraziare Don Mario e Agnese, allora diamo questo piccolo contributo a Madre Terra. Se vogliamo concludere con la preghiera.
Signore Gesù, che dici là dove 2 o 3 sono riuniti nel mio amore, io sono in mezzo a voi. Ti chiediamo di accogliere ciò che ci siamo scambiati in questa serata, perché porti frutto all'interno dei giorni che ci aspettano, prendano radici nei nostri cuori, si trasformino in gesti, in atteggiamenti. Accompagnaci come il padre del figlio epilettico nel nostro credere e non credere e con lui ti diciamo: noi crediamo, ma tu aiutaci anche nella nostra incredulità. E come hai accolto e dialogato con la Samaritana al pozzo, e hai accolto e ascoltato la sua sete, aiutaci a fare spazio, a fare vuoto alla sete, alla fame dei nostri giovani, dei nostri adolescenti, perché con loro ti possiamo chiedere. Tu solo hai l'acqua viva, quella che può dissetarci fino in fondo. Donaci la tua acqua viva, fa di noi delle sorgenti per altri, aiutaci a crescere nella dimensione della fede insieme. Amen.
Grazie anche per questa preghiera. L'associazione Ore 11 pubblica anche una rivista. Chi di voi fosse interessato a ricevere la rivista, qui ci sono ancora anche alcune copie che verranno date in omaggio, e chi volesse poi può anche abbonarsi per conto proprio. Grazie a tutti, buona serata.